The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Buonasera, buongiorno.
Buonasera, buongiorno, poi dipende da quando ci state ascoltando. Come va Edo? Che succede in Inghilterra?
Aspettiamo tutti i cambiamenti delle regole di viaggio per Natale. Con trepidante attesa stiamo raccogliendo tutti i form che dobbiamo completare, i test e compagnia cantante.
Il famoso Digital Passenger Locator Form.
Esatto, quello europeo che noi dobbiamo compilare all'arrivo in Italia e poi quello inglese che è esattamente uguale ma è inglese, quindi è diverso per il ritorno. Quindi
ok, poi... invece quando io torno in Germania non devo compilare alcunché, è bellissimo tutto ciò, neanche quello europeo, infatti.
Sì, ognuno è, cioè, in ordine sparso.
Qui ad Amburgo nevica, ma non attacca per un momento.
Non attacca con me.
Sta neve non attacca. Abbiamo fatto l'albero di Natale oggi.
No, io invece l'ho recuperato dalla cantina e fra tipo minuti due devo andare a sfornare il pane, come in una delle prime puntate del
podcast. Penso fosse proprio la prima ufficiale.
La prima ufficiale era dove si parlava di panificazione, ma...
Si parla di 14 anni fa, eh? Ma sei diventato un panettiere bravissimo a questo punto.
Sì, oggi stavo facendo una sperimentazione con la farina bianca, perché ho trovato una ricetta riproducibile con 50% farina integrale e 50% bianca, ma 100% bianca ancora non mi è riuscito. Non almeno allo stesso livello con cui mi riesce quella...
Ma lo fai sempre? Cioè, hai continuato in questi 14 anni a fare il pane sempre oppure ha avuto delle pause?
Ho certamente avuto delle pause, poi ho comprato anche una macchina del pane Panasonic, okay, che ho utilizzato a lungo e poi durante il lockdown l'anno scorso sostanzialmente ho cominciato a panificare.
Come un po' tutti gli italiani che hanno panificato a quello Dio.
Questo è come... è dettato dall'assenza totale dei pani graditi, diciamo, all'italiano e al fiorentino. Cioè, diciamo, il pane non è neanche male, ma manca totalmente di crosta, croccantezza e cose varie. Quindi mi sono dato a queste cose. Adesso stavo sperimentando la nuova ricetta del pane tutto bianco. Ma devo aver sbagliato un po', è un po' più veloce a lievitare rispetto a quello parzialmente nero. Per cui bisogna essere un po' più...
Ma te adotti ancora la tecnica del foglio d'alluminio dentro il forno?
Non adotto quella tecnica, ma per cuocere il pane lo cuocio dentro una pentola chiusa, perché ha bisogno di altri...
Cioè la pentola dentro il forno?
Sì, cioè una pentola ovale.
Apposta,
che è una roba anche tedesca, perché serve molta umidità dove viene cotto il pane, perché se no ti si cristallizza la superficie, quindi poi non riesce più a lievitare bene, invece a salire, perché quando te lo metti da freddo a un forno estremamente caldo, quindi le bolle di gas che sono nella struttura si espandono, ma se la superficie esterna si chiude perché è troppo secco, dopo ti rimane tutta l'umidità dentro l'impasto, non sale bene tutte queste cose. Anzi, ora dammi un minuto che vado a tirarlo fuori dal forno.
Torno subito. Ok.
Allora, questo podcast, se lo sentite, sapete come trovarlo, vabbè. Giustamente, quindi è inutile che vi diamo tutte queste informazioni, però Mao si è molto impegnato e ha messo questo podcast su vari canali di distribuzione, o quantomeno di redistribuzione, perché l'audio è in un server tuo, no?
Sì.
E quello che volevo dire è, se avete dei commenti da fare, per esempio io saprei soltanto indicarvi di andare al sito siegiueacaso.blogspot.com con due E per sie, due E per giù, 2 e 2C per a caso, e lì è un blog normale, quindi uno può lasciare i propri messaggi. Ma ci sono altri modi per contattarci?
Sì, dunque c'è la mail, che è sie2acaso@gmail.com, che è difficilissima perché di nuovo ci sono due E, due nella sie, nel giue, e due C nella caso. E poi c'è anche
Twitter.
Ah, c'è Twitter, sì, siamo su Twitter.
Come?
Ma anche lì è
sie2acaso.
Infatti non cambia niente.
E per giù e due cipere a casa.
Poi guarda, già che ci siamo, ti dico che oggi, dunque, siamo come piattaforma di podcasting, che siamo su Spreaker, su Google Podcast e su Spotify, addirittura siamo su Spotify, sembra anche una cosa seria, perché c'ha un'interfaccia bellissima, poi c'è la copertina fatta da mio fratello, sembra una cosa molto figa. Però la cosa
è
bella,
molto bella la nuova, il nuovo logo,
la copertina è bellissima,
casa è molto bella.
Però giusto oggi un amico mi ha scritto dicendo: io uso Podcast Republic e non riesco a trovarvi, e io non ho idea di cosa sia questa piattaforma, però praticamente gli ho passato il feed RSS di Spreaker e è riuscito a inserirci dentro.
Bene, così almeno uno.
Come si faccia a andare sopra a Podcast Republic? Non l'ho capito.
Vabbè, insomma, diciamo, ce ne curiamo fino a lì, quando avremo tanti utenti, non lo so.
Io invece vi volevo raccontare che ho fatto il booster.
Ah, il booster, perché noi parliamo soltanto di coronavirus, sicurezza informatica.
Allora, pensate,
di vaccinazioni e certificati.
Pensate, come diceva Crozza molti anni fa.
Tu incredibile, amici!
Facendo il verso a fini, ho fatto venerdì la terza dose, il booster del Pfizer o del BioNTech, come lo chiamano qua. Mi ha veramente boostato, cioè mi ha messo proprio a terra completamente.
Invece le altre due dosi come sono andate?
Allora, la prima non me ne sono neanche accorto, cioè la prima l'ho fatta all'inizio di giugno e non mi ha dato nessun effetto. La seconda, che l'ho fatta a ridosso di intraprendere il viaggio per l'Italia, il pomeriggio del giorno dopo sono stato un pochino male, però nulla di che. Invece questa terza dose ho avuto la febbre, dolori muscolari, mal di testa, e oggi siamo a domenica, l'ho fatto venerdì, e non sto ancora bene.
Non so,
al punto che la mia moglie mi ha detto: ma te hai preso qualcos'altro? Non c'entra nulla il vaccino. Non lo so, lei non avevo niente, cioè un po' dolore al braccio, tutto qua.
Okay, invece ho sentito... Mamma e babbo hanno fatto lo stesso lavoro, cioè mi fa niente e mi fa boom, febbre.
Io ho fatto venerdì mattina il vaccino terza dose e nel pomeriggio è arrivata la dichiarazione del fondatore della BioNTech, che ha detto: ma con la variante Omicron vedrai, ci vorrà
non
un altro vaccino.
Devi installare
vabbè, non serve a niente, non è detto, ancora non è non è quella predominante che circola in giro,
almeno che si sappia, che dipenderà da quanti test genetici fanno, cioè zero, quindi...
No, non ne fanno poi. So che da voi ne fanno molti di più. In Inghilterra c'è molta più... Almeno quello è quello che ho sentito dire da Radio 3 Scienza, che effettivamente in Inghilterra fanno tantissimo sequenziamento genetico, dei tamponi positivi, insomma, per individuare se ci sono eventuali varianti. In Italia so che se ne fa pochissimi, cioè proprio sotto l'1%. In Germania non so a che livello sono, sinceramente. Insomma, io sono contento lo stesso di essermelo fatto, insomma, mi sento più tranquillo.
Bah,
e la cosa bella è che ho assistito venerdì mattina alla creazione di un Green Pass falso in diretta. Anche se non era,
hai assistito,
non era
in... a come,
esatto,
come
non era
impare a creare i Green Pass fasulli.
È facilissimo, perché come ti dicevo l'altra volta, noi siamo andati in farmacia a farci fare il Green Pass. Mi hanno detto alcuni colleghi, a persone che conosco in Germania, che in realtà loro gliel'ha rilasciato direttamente il medico. Noi invece, dopo essersi fatti il vaccino, siamo andati alla farmacia con il libretto di vaccinazione, e a me la farmacista mi ha chiesto: ma gli devo fare tutti e tre? Perché nella mia pagina di vaccinazione c'era, a seguito, uno dopo l'altro, c'erano le varie iniezioni di home in rati, e io ho detto no, soltanto l'ultimo. Poi ha preso il libretto della mia moglie, ha registrato anche quello, solo che la mia moglie c'ha troppe vaccinazioni, anni, per cui la sua coming rate era in una pagina diversa e gliel'ha assegnata come fosse la prima.
La poliomielite gli ha già fatto.
Gli ha assegnato la prima, poi noi siamo usciti dalla farmacia, si era già in macchina, stavamo già tornando a casa, io ho cominciato a scansionare questi QR code per metterli nella nostra applicazione e il mio era ok, tutto regolare, ho scansionato quello della mia moglie e ha detto, ma qui ti ha messo che te hai fatto la prima vaccinazione, aspetta un attimo.
E quindi marcia indietro?
Marcia indietro, siamo tornati alla farmacia e praticamente il Green Pass non valido, perché comunque uno di due la vaccinazione l'ha cestinato.
Quindi non era fasullo, era sbagliato.
Era sbagliato, sì. Tra l'altro è uscita la nuova versione di verifica C19 in cui l'applicazione stessa chiede che tipo di verifica vuoi fare. Se vuoi fare la verifica normale, che praticamente verifica tutti i tre possibili casi, guarigione, test e vaccino, oppure quella che sull'applicazione si chiama verifica rafforzata, quella che invece verifica solamente vaccinazione o guarigione. La blacklist della verifica C19 è diventata lunghissima, però i Green Pass del data leak di cui si diceva l'altra volta in realtà ancora in blacklist non ci sono finiti.
Quelli veri.
Quelli veri che erano oggetto del data leak non sono ancora in blacklist, però
perché
effettivamente
la blacklist... Perché non hanno ancora deciso come fare a ridare il Green Pass alle persone.
Secondo me quello è il problema. Diciamo che so che il garante della privacy ha richiesto al Ministero di agire in qualche modo, al Ministero della Salute, di renderli non validi, però il fatto è che c'è tutto un problema a livello europeo, perché ok, nell'applicazione italiana è stato implementato questo meccanismo, ma a livello europeo cosa fai? Perché l'applicazione quella tedesca riconosce ancora quello di Bettino Craxi, per esempio. So però... che ne stanno discutendo a livello europeo se implementare una blacklist. Altra cosa che vi volevo raccontare è che da ieri in Germania il 2G, ovvero quello che in Italia siamo appunto Super Green Pass, è diventato obbligatorio ovunque, cioè in qualunque negozio o esercizio aperto al pubblico, ad eccezione dei supermercati e delle farmacie. Quindi per esempio ieri la mia moglie è andata a comprare qualcosa al negozio, in libreria gli hanno scannerizzato il Green Pass con la Covid Check Pass tedesca e gli hanno anche controllato i documenti.
In questa puntata vorremmo parlare, brevemente ovviamente, di sicurezza informatica, perché è uno degli argomenti che ci preme molto comunicarvi, in particolare a Mao, perché a me... No, diciamo, quello di cui si voleva parlare, a parte di sicurezza informatica, sarebbe un argomento eccessivamente gigante, però un po' in parte l'abbiamo parlato durante la prima puntata sul Green Pass, cioè dei metodi di firma digitale, dei certificati. Volevamo parlare brevemente della navigazione sul World Wide Web, che chi è anziano come me e Mao, o di più addirittura, si ricorderà che quando ci si collegava ai siti internet si doveva scrivere http://www.siejueacaso.blogspot, no, quello che è. Ora, ultimamente questa parte qui è sparita, in generale uno può scrivere nella barra del browser, insomma diciamo quasi tutti usano Chrome oppure Firefox o Edge o chi per esso. Comunque nella barra degli indirizzi non si scrive più questa prima parte strana con due punti //, che è un formato standardizzato per specificare i protocolli di comunicazione. Recentemente, mi sembra di capire, quasi tutti i siti, se uno va veramente a guardare se c'è scritto nella barra del browser, hanno scritto HTTPS, come dire sicuro, e accanto
solitamente c'è un lucchettino.
Tra l'altro, mentre prima questa era una cosa diciamo in più, veniva fatta vedere come una cosa particolare, adesso se si naviga verso un sito che non ha il lucchettino, il browser in realtà si lamenta e ti dice: guarda, qui
questo
stiamo andando
non è sicuro.
In acque non sicure. Quindi che cos'è che cambia questa S qui? Fa qualcosa, fa mettere questo lucchettino e il browser è contento, non vi dice questa frase minacciosa in cui dovete scegliere se o meno buttarvi in arno continuando.
Sì, praticamente l'HTTPS è semplicemente il protocollo HTTP, ovvero il protocollo che i computer usano, diciamo, per comunicare tra di loro documenti ipertestuali.
Peraltro HTTP significa
Hypertext Transfer Protocol. Questa S che c'è in più significa secure, eh? Teoricamente avrebbero potuto chiamarlo SHTTP, forse sarebbe stato meglio. Però significa semplicemente che c'è un livello in più, un livello che sta sotto al livello HTTP, in cui viene creato un canale di comunicazione sicuro. E questo canale di comunicazione sicuro in realtà assolve tre compiti, ovvero garantisce l'autenticità del sito visitato, previene gli attacchi, quelli che si chiamano eavesdropper, cioè che qualcuno possa intercettare la comunicazione che avviene tra il nostro browser e il server del sito che stiamo visitando,
origliare,
esattamente, e anche attacchi di alterazione dei dati, cioè che qualcuno che sta nel mezzo, oltre a origliare, possa effettivamente modificare i dati che noi stiamo trasmettendo al server. Per esempio, banalmente, se sono collegato al sito della banca e vado a scrivere di effettuare un bonifico a Edo di 100 euro, Edo magari è nel mezzo lì che ascolta la comunicazione tra me e la banca, ci aggiunge un bello zero. Quindi questo tipo di attacchi vengono prevenuti dal protocollo. Ed è ormai una cosa standard, perché praticamente la diffusione attuale dei protocolli wireless, ovvero delle comunicazioni attraverso canali radio, quindi senza la necessità di un collegamento fisico con un cavo, rende facilissimo intercettare il traffico che passa attraverso la rete, sia per quanto riguarda le comunicazioni wireless con il wifi, ma anche per quanto riguarda le comunicazioni tramite cellulare, che ormai sono ubique.
E volevo dire che nelle connessioni tra computer sulla rete non c'è mai una connessione diretta tra la macchina vostra, il vostro computer e il sito di Repubblica. Ci sarà un rimbalzo delle informazioni tra varie macchine che vi mettono in comunicazione. Quindi avere un sistema in cui coloro che si parlano, cioè la vostra macchina e il sito di Repubblica, sanno con chi stanno parlando, è importante per evitare che ci sia questo origliamento di qualcuno, oppure che qualcuno che fa parte del canale di trasmissione possa interpretare le informazioni che passano tra di voi, modificarle e trarne più o meno benefici, tipo se aggiunge uno zero nel punto giusto.
Allora, come funziona questo meccanismo? L'altra volta abbiamo parlato di firma digitale. Facciamo un piccolo riassunto, ma proprio brevissimo. Al di là della firma digitale, avevamo spiegato che la firma digitale si basa su un meccanismo di crittografia a doppia chiave. E questo significa che ci sono due chiavi, una chiave privata e una chiave pubblica, che vengono create insieme ma che non sono ricavabili l'una dall'altra in maniera semplice, e che tutto ciò che viene chiuso dalla chiave privata può essere aperto solo con la chiave pubblica. Questo meccanismo viene utilizzato per fare la firma, per garantire l'autenticità. Ovvero, se io voglio garantire l'autenticità di quello che io sto trasmettendo, lo chiudo con la mia chiave privata e chi vuole verificarne l'autenticità può farlo aprendolo con la chiave pubblica e quindi verificando che può essere stato chiuso soltanto dalla chiave privata, o meglio, soltanto da chi detiene la chiave privata. Il meccanismo simmetrico è quello che consente invece di garantire la segretezza della comunicazione, cioè tutto quello che è chiuso dalla chiave pubblica può essere aperto soltanto con la chiave privata. Quindi, se io dispongo di un meccanismo di questo tipo e ho la chiave pubblica di Edoardo e gli voglio mandare qualcosa che solo lui potrà aprire, lo chiudo con la sua chiave pubblica e sono garantito che lui potrà aprirlo attraverso la sua chiave privata, soltanto lui, perché è solo lui quello che detiene la chiave privata. Allora, un primo meccanismo del protocollo HTTPS è un meccanismo che si chiama RSA, che poi è semplicemente, sono semplicemente le iniziali degli autori di questo meccanismo, di quelli che l'hanno inventato, eh. Ed è una cosa piuttosto...
Antonio,
esatto, per esempio. Non sono quelli, ma...
Rivet, Shamir e Adelman.
Questo meccanismo è piuttosto vecchio, cioè è addirittura stato ideato prima degli anni Ottanta. Come funziona? Il vostro browser fa la richiesta per un determinato sito. Il server gli risponde con il suo certificato pubblico, e quello dei certificati è una cosa che lasciamo a parte per il momento.
È come la carta d'identità, no? Gli dice, questa è la mia carta d'identità.
La cosa importante da sapere è che all'interno del certificato pubblico c'è la chiave pubblica del server. A questo punto, dopo aver fatto la verifica sul certificato, e di questo magari ne parliamo dopo, il client a questo punto crea una chiave di sessione simmetrica, cioè qualche cosa che può essere usato sia per chiudere che per aprire, e cripta questa chiave di sessione con la chiave pubblica del server e glielo rimanda indietro.
E lui la riesce a leggere.
Punto, riesce a leggerla grazie al fatto che lui ha la chiave privata, quindi a quel punto può aprirla, vedere qual è la chiave e cominciare la comunicazione con il client utilizzando questa chiave di sessione.
Quindi in pratica due macchine si incontrano, una gli dà all'altra la carta d'identità, quell'altro che guarda la carta d'identità dice ah mi va bene, lui mi è noto, quindi gli rende indietro una chiave simmetrica, cioè una chiave nuova che viene creata per la sessione. Questa chiave viene criptata, cioè viene nascosta dentro un pacchetto che si può aprire solo con la chiave privata che ha quello che inizialmente mi ha dato la sua carta d'identità. Quindi quando a quello gli arriva il pacchetto lo può aprire, c'è la chiave, e a quel punto sia il client che il server hanno la stessa chiave con cui possono codificare le loro informazioni e trasferirle tra un sito e l'altro.
Esatto. Questo meccanismo ha un grosso difetto, quello che si chiama la forward secrecy, o magari te lo pronunci meglio, non lo so come si dice.
La mia figliola.
Allora, il problema qual è? Che se qualcuno riesce a rubare la chiave privata del server, a quel punto riesce a intercettare tutte le comunicazioni che avvengono con quel server, perché può aprire tutte le chiavi che gli vengono mandate dai vari client. Ed è per questo che questo meccanismo, l'RSA, è stato di fatto rimosso dai nuovi standard, in particolare dalla versione del Transport Layer Security 1.3 del 2018, per cui adesso il meccanismo di creazione delle chiavi è ancora più complicato, e praticamente quello che succede è che la chiave di sessione che viene creata è completamente indipendente dalla chiave pubblica del server. Viene adottato un meccanismo che si chiama DFLman, che magari ci potremmo fare una puntata a parte su questo, ma insomma per
a grande richiesta potremmo fare.
A grande richiesta.
Non è che lo facciamo, cioè, se proprio c'è questa grande richiesta, faremo una puntata.
Una puntata sul DFLman, ma guarda, sono cose ganze, perché poi c'è ci sono i logaritmi, c'è il problema dei logaritmi discreti, della crittografia a curve ellittiche, c'è un sacco di roba ganzissima. Però il fatto è che in questo momento c'è qualsiasi sito che visitate in questo momento non utilizza il meccanismo che abbiamo appena descritto, perché dal 2018 è praticamente diventato, è ritenuto non sufficientemente sicuro.
Beh, se avessimo fatto questa puntata nella prima stagione dei CIA Gioia del Caso sarebbe stata...
saremmo stati avantissimo.
Avanti. Invece adesso dobbiamo recuperare, perché negli ultimi 3 anni è stato deciso che quello che vi abbiamo appena raccontato è troppo insicuro. E quindi viene utilizzato questo nuovo sistema che è parte del TLS 1.3 di cui Mao ci stava parlando, che funziona.
Il sistema non è nuovo, vorrei precisare, il DFLman esiste da moltissimo tempo. Quello che voglio dire è che in questo momento il certificato del server non viene utilizzato di fatto per creare le chiavi di sessione con cui il client e il server stabiliscono la comunicazione dei dati. Per cui diventano due cose completamente diverse. Cioè, una cosa è la garanzia che il server sia quello che sia, cioè la carta d'identità che dicevi te, e l'altra cosa è la sicurezza della comunicazione. Vengono praticamente gestite attraverso due meccanismi diversi, mentre prima in qualche modo erano legate fra di loro.
Quindi no, volevo dire l'ultima cosa. Quindi quando uno vede il lucchettino nella barra degli indirizzi del suo browser, è sicuro che la comunicazione che avviene tra la propria macchina e il server a cui ci si sta collegando, uno è sicuro, quando esiste questo lucchetto, che la comunicazione sia effettivamente stia avvenendo tra questo server e la propria macchina.
Vedo. E in maniera criptata, ovvero i dati che passano non sono leggibili da un eventuale origliatore, un eavesdropper, cioè qualcuno che possa intercettare pacchetti che passano attraverso il nostro browser e il server di cui stiamo visitando il sito.
Volevamo dire che cos'è il certificato, oppure vorremmo parlare della Certification Authority?
Ne parliamo insieme di questa cosa. Il certificato che cos'è alla fine? Il certificato è quello che mi fornisce il server, no? È la carta d'identità, come dicevi te. Ah. La carta d'identità del server. Ma che cosa mi garantisce che il server che mi sta mandando il certificato sia effettivamente lui? È la Certification Authority, ovvero il certificato del server è alla fine una chiave pubblica, la chiave pubblica del server, firmata a sua volta da una chiave privata di un altro ente, di fatto la chiave privata di una certification authority. E che cos'è una certification authority? Una certification authority è un'organizzazione le cui chiavi pubbliche sono preinstallate sul browser. Quindi i nostri browser, Firefox, il Chrome, l'Edge, ci hanno preinstallate una serie di chiavi pubbliche di determinate organizzazioni.
Che è una cosa che si può anche probabilmente ogni tanto.
Tra l'altro, okay, normalmente ci sono sempre tre livelli in un certificato, non c'è quasi mai la chiave pubblica del server nel certificato, non è quasi mai, anzi credo che non sia mai firmata direttamente dalla chiave privata della certification authority. C'è un livello intermedio, perché immagina che a un certo punto la chiave privata del certificato che firma la chiave pubblica venga compromessa. A quel punto devi revocare tutti i certificati firmati. Allora mettono un certificato intermedio in modo tale che eventualmente possono invalidare quello intermedio.
Non so se qualcuno di voi utilizza Linux e aggiorna il sistema manualmente, ma delle volte si vedono dei pacchetti che vengono scaricati dal sistema operativo che si chiamano CA Cert qualcosa e che sono per l'appunto i certificati della Certification Authority.
Ci sono tre tipi di certificati. Uno che è il Domain Validated, cioè è quello che si ottiene anche gratuitamente attraverso il progetto Let's Encrypt della Electronic Frontier Foundation. E questo tipo di certificati quello che fanno è verificare solamente il dominio. L'unica cosa che fanno loro per rilasciarti un certificato è che il dominio corrisponda, cioè all'interno del certificato ci sono varie informazioni, tra cui anche per esempio il dominio per cui questo certificato è valido. Il dominio intendo dire il sito web, tra virgolette, mi perdonino gli ascoltatori più informaticamente istruiti. Quindi i certificati, quelli gratuiti, solitamente consentono di verificare unicamente il dominio, ovvero il certificato lo rilasciano una volta che hanno verificato che tu sia effettivamente il detentore di quel dominio. E lo fai in vari modi.
A caso .blogspot.com, il dominio sarebbe blogspot.com.
Sì, addirittura in quel caso c'è un Blogspot, c'ha un certificato multidominio, te vai a vedere nel lucchettino, c'è tutta una serie di domini per cui quello stesso certificato è valido, ma tantissimi domini. Ed è un certificato, anche in quel caso lì, quello di Blogspot, è un certificato che è valido, che è verificato solo a livello di dominio. Questa cosa si vede particolarmente bene se utilizzi Firefox, perché Firefox, appena clicchi sul lucchetto, ti dice qualche informazione in più. Se te visiti il sito invece della banca, della tua banca, o per esempio, diciamo, un sito dove c'è un qualche tipo di informazioni un po' più sensibili che devono viaggiare sopra, per esempio visiti il sito di PayPal e clicchi sul lucchettino, almeno con Firefox vedrai che non solo il certificato è valido, ma che quel certificato è stato rilasciato proprio a quell'azienda. Questo tipo di certificato sono i certificati che fanno parte delle Extended Validation, ovvero di un tipo di validazione in cui la Certification Authority, prima di firmare il certificato del server, la carta d'identità del server, non solo ha verificato che il possessore di quella chiave pubblica avesse effettivamente controllo del dominio, ma ha anche verificato che esistesse un'azienda con quel nome che fosse effettivamente quella. Questo tipo di certificati sono un po' più seri, diciamo, cioè effettivamente non ti danno semplicemente la garanzia del dominio, ma ti danno anche la garanzia dell'azienda che lo detiene, esatto.
Io,
per esempio,
purtroppo,
delle banche.
Devo andare a prendere la mia figliola. Okay. Finiamo la puntata con una bella sigla.
The program will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.